E ci eravamo lasciati con gli incanti per ritrovarci nei discanti di questa seconda ora, di questa opposizione, potremmo dire, tra incanti e discanti, insieme a Max Macchia per 451 frammenti sonori. E la cosa che ha fatto da ponte, anzi il personaggio incredibile, la cosa musicale, ecco, potremmo dire anche piuttosto particolare, la cosa musicale di Anna Homler, artista americana, che in maniera eccezionale riesce a unire il passato, una sorta di presente che però viene annullato anche da un'idea molto forte di futuro. Un artista eccezionale nella sua originalità, perché appunto si passa da momenti come quello ascoltato nella fine degli incanti di 451, dove appunto la nostra Anna Homler ci incantava, ci faceva meravigliare, mondo anche, se vogliamo, celestiale, per poi passare con queste sirens che abbiamo ascoltato appunto rinizio di incanti, però uniti appunto ai discanti. È proprio un passaggio che tra l'altro avviene nelle opere di Anna Homler, è un passaggio che avviene quasi in maniera sotterranea, quasi inavvertita, appunto tra questo futuro futuribile e il passato di voce ancestrale, di un utilizzo della voce che ci va ovviamente a portare al discanto. Se invece Yeshté, ascoltata alla fine della prima parte, aveva un canto, se vogliamo, per molti versi antico, arcaico, potremmo dire anche, per dirla meglio, ma comunque celestiale per molti aspetti, mentre appunto con Jazz Sirens si passa verso quel discanto, tendenzialmente di discanto viene da un soprano che tende a coprire le altre parti musicali, le altre cose musicali, potremmo dire, e in questo caso in effetti viene proprio utilizzato un vero e proprio discanto, sia in termini appunto di tradizione musicale legata appunto alla voce soprano femminile, ma con una possibilità data appunto dalle sirene, dall'immaginario delle sirene, così ben svolto musicalmente, anche di portarci verso invece un mondo di ombre, quindi in questo senso, o comunque di incanto che si può tramutare non in meraviglia ma bensì in qualcos'altro, anche appunto in una sorta di prigione. Qua è una prigione mentale assolutamente all'incrocio appunto tra un incanto meraviglioso e qualcosa che comunque ci trattiene, quindi ci porta inevitabilmente verso qualcosa che invece non lo è affatto in quanto meraviglia. La meraviglia sta senz'altro nell'opera di Anna Homler, finalmente riscoperta da pochi mesi da ristampe di lavori che hanno visto tra l'altro la collaborazione anche con Steve Mosher, molto vicino a quello che è la performing art e a quelle che sono le musiche e dentro le coreografie, dentro le installazioni, anche perché no, in questo senso anche un aggancio con da Homler, quel mondo musicale legato a internet e le possibilità date appunto di elaborazione in via digitale e anche in presa diretta, tra l'altro, appunto, che possono essere utilizzate come strumento appunto utilizzando internet, che è, se qualcuno magari se lo scorda di tanto in tanto, dovrebbe, anzi mettiamola così, o potrebbe ancora meglio essere strumento, insomma. Da Anna Homler a quello che personaggio che probabilmente in termini di discanto siamo più vicini proprio alla sua figura, una figura dell'outsider, quella di Space Lady americana anch'essa. L'antichità qua non c'è, se non in rimandi un po' favolistici, ma anche con quelle screziature molto urbane che la fanno quasi portare a essere una sorta di Alan Vega, o forse più di Martin Rev per l'utilizzo delle tastiere decisamente ipnotiche, ma di un'ipnosi data da continui quasi tagli del quasi spigoli appunto dell'uso tasteristico, e molto pulsante poi con quasi una sorta di nevrosi che però appunto diventa una sorta di incubo buono o comunque potrebbe anche diventarlo dentro quello che sembra essere piuttosto insomma così fuori e quindi anche non particolarmente pericoloso, quello legato appunto all'outsider alt, che insomma la vede una delle maggiori protagoniste ultimamente, soprattutto in termini musicali, in termini di riferimento. Ovviamente stiamo parlando insomma di microfenomeni, come dire, no? Come i tanti microfenomeni che attraversano le figure che spesso passano da queste parti, e non solo, insomma. A volte andiamo anche a modo nostro, insomma, nel mainstream. E The Space Lady con Great Estates, quindi anche qua un gioco piuttosto piuttosto ironico. Non si arriva mai al sarcasmo, ma sicuramente c'è un'ironia che porta verso forme anche così morbosamente discantate, potremmo dire, ecco, utilizzando un terminaccio che mi viene e che comunque per certi versi appunto ci sta rispetto appunto a una figura piuttosto così singolare come quella di Space Lady e la sua outsider music con il suo appunto Greatest Hits, Major Tom e poi dopo Ghost Rider in the Sky. Non citavo a caso sia Alan Vega che Martin Rev perché appunto sì, i fantasmi dei due Suicide, ma portati in cielo. Decidete voi quanto aggraziato e quanto invece probabilmente aliena e probabilmente insomma anche con capacità appunto di astrazione, se vogliamo.
Drifting on, loading. party to collect. Requested data, what will it affect? We're all stunned. Things major tone. Back at ground control, there is a problem. Go to rocket's fall. Not responding.
Oh.
Space Lady, personaggio che dovete assolutamente andare a recuperare in termini di immaginario, e lì capirete anche perché appunto è dentro quello che è da qualche anno una sorta di carrozzone, volutamente anche carrozzone dell'outsider art, che poteva soltanto nascere insomma in America per un immaginario freak circense, ma legato appunto ai grandi spazi appunto statunitensi, in questo caso californiani, quindi, e anche a momenti desertici se vogliamo, ma qua probabilmente c'è anche sì, una sorta di deserto, come di territori inventati da questa arte, e sì, forse anche in offensiva, ma molto naif, come appunto tutta la buona outsider art, che per molti versi si riporta appunto alle tastiere, prima citavo quelle appunto di Martin Rev, poi è un discanto che forse non viene appunto tanto dal canto, ma quanto dall'utilizzo del suono legato al canto, molto così deforme quasi in alcuni punti, pur mantenendo quel livello così di opalescenza, di misteriosità che non lo fa mai diventare un qualcosa di urticante, ecco, in termini d'ascolto, seppur straniante sia a volte, un straniamento anche che può essere anche decisamente piacevole, quello di Space Lady. Forse quello meno piacevole, o quello forse ancor più di quello di Space Lady, e quell'ambivalenza di suono che può essere appunto offensivo, inoffensivo, sempre cercando, insomma, come dire, una sorta di contrasto tra appunto incanto e discanto di questo 451 frammenti sonori. Beh, Ollie Erdon di sicuro utilizza l'elettronica sia in termini potremmo dire incantati e incantevoli anche, e poi altre volte in termini decisamente alienati, e altre volte proprio anche in termini insomma di suono ottundente, che è quasi irritante per alcuni aspetti. La cosa particolare della Erdon, che tra l'altro è saltata un po' così dentro gli ascolti dei vari addetti, chiamiamola ancora così, addetti ai lavori, forse alle disoccupazioni, ecco, in questi casi, è quello di unire tutto quanto, cioè tutti questi tre aspetti sono uniti dentro la Erdon, quindi si può passare da un momento incantevole a un altro momento che è appunto è quasi neutro, quasi alieno in questo senso, quasi neutralizzato, come a momenti proprio anche quasi una sorta di noise digitale in altri momenti. Il fatto è che poi questi tre momenti siano fusi nella maggior parte delle volte insieme, beh, rendono veramente particolare il discanto, che così lo vogliamo chiamare, di 451, e soprattutto, insomma, in primo luogo dell'appunto Ollie Erdon, in questo caso con un altro digitalista, potremmo dire, come Matt Dryhurst. Ci andiamo pure appunto ad ascoltare questo Recruit.
Come on.
Holly Herdon, appunto, con Recruit, non so bene come pronunciarlo, non capisco neanche bene che lingua sia, probabilmente qualcosa di legato a tutto l'immaginario eminentemente, direi, tecnologico di Holly Herdon, prima dicevo, appunto, accompagnata da Matt Dryhurst, e dal discanto, dall'incanto discanto di Anna Homner, di Space Lady, di Holly Herdon insieme a Matt Dryhurst, ma a un omaggio a un'altra perdita, ormai questi ultimi due anni, come dire, sì, una sorta di camera ardente aperta perennemente, così. E, beh, ci viene a mancare anche Graham Branca, compositore che riesce a fare un'operazione che è di poco epocale, nel senso che crea quello che, intanto, per dirla subito, ecco, senza Graham Branca niente Sonic Youth in primo luogo, quindi capiamo immediatamente anche l'importanza, non soltanto per quanto riguarda il discorso legato alle musiche d'avanguardia sperimentali di Graham Branca, l'impatto incredibile che ha avuto, ma anche per le musiche che poi, partendo da questo, sono diventate anche mainstream. E quindi tutto quello che è stato informato poi è formato in termini, appunto, musicali, partendo dai primi anni Ottanta, in cui, appunto, dava lezioni di chitarra a Lee Ranaldo e a Tastor Moore, che poi da lì a brevissimo, insomma, formarono i cereberrimi, ecco, possiamo dirlo, cereberrimi, Sonic Youth. Con la perdita, vabbè, quello va male, anzi, e con di Graham Branca perdiamo musicalmente uno degli elementi ancora attive e decisamente anche reattive rispetto a quello che un oggi, insomma, forse fin troppo, insomma, liquido barra liquefatto, ecco, forse più liquefatto che liquido, che fluido, appunto. Con Branca si va verso un solido che però è un monolite fondamentalmente lanciato nello spazio e nel tempo, e quello, appunto, di creare delle sinfonie rock incredibili, di una potenza devastante, e avere nello stesso tempo una potenza evocativa che lo rende assolutamente unico, tanto da far partire, appunto, il suo percorso con l'altro grandissimo del massimalismo, così è stato definito, Rhys Chatham, suo fratello maggiore, potremmo dire, ecco, da un suono minimale e attraverso i sovratoni puoi farlo diventare un suono assolutamente esplosivo, tale, appunto, da fare portare, da coniare il termine massimalista, appunto, legato alla sinfonia di Graham Branca, ai lavori, appunto, di Rhys Chatham. Ce l'andiamo a prendere, e facendo un omaggio, tra l'altro un omaggio anche la parola massimalista, il concetto di massimalista in questo termine, però in termini anche di grande vocazione, ecco, mi fa, probabilmente ci fa venire in mente anche un altro omaggio a Pier Antonio Pezzinga, qualche settimana fa, di 4 anni fa, ci lasciava anche lui. Mi piace, insomma, associare questo omaggio, appunto, a Branca e a Pier Antonio. Lo ascoltiamo dalla prima lezione, appunto, Lesson One, 1980, pezzo assolutamente clamoroso, e una volta tanto veramente non uso a sproposito il termine seminale con, appunto, la musica, e questa Lesson One di Graham Branca. Ciao alla prossima da parte di Max Macchia, e ciao soprattutto alla grande Graham Branca.